regina d'Ungheria non amata dai suoi sudditi, napoletana da evitare come la peste, infelicissima regina, come lei stessa si ebbe a definire negli anni finali della sua esistenza. Sono queste alcune espressioni pregnanti che definiscono Beatrice d'Aragona, una figura importantissima nel panorama monarchico europeo tra XV e XVI secolo, regina rinascimentale, donna di potere tra due regni, Napoli e Ungheria, sulla quale è stato scritto poco. Una monografia del 1914 di uno storico ungherese, Alberto Berzeschi, tradotta in italiano soltanto molto dopo, nel 1962, e poi di recente una studiosa, Enrica Guerra, che ha ripreso il carteggio, proprio tutte le epistole, tra Beatrice e la sorella Eleonora, che come vedremo sarà pure una figura molto importante nel panorama del tempo. Ci sono poi tutta una serie di opere letterarie a lei dedicate, in particolare un trattato di teoria musicale del 1474 di un fiammingo, Giovanni Tintoris, nel quale consiglia a Beatrice proprio di dedicarsi alla musica per rinfrancare lo spirito nella contemplazione del bello. Ma la musica è una tradizione per Beatrice e per la sua famiglia. Lei sin da piccola viene abituata alla musica, alla danza, all'ascolto, e questa tradizione la impianterà alla corte ungherese, perché lei avrà un coro che sovvenzionerà e si circonderà anche di artisti zigani, quindi può essere considerata una delle prime che sovvenziona e porta avanti la musica folclorica popolare ungherese. Chi è Beatrice? Beatrice nasce nel 1458 o 57, dicono alcuni, a Capua, è figlia di Ferrante d'Aragona e di Isabella Chiaromonte. Giovanissima, ancora non ha 6 anni, viene promessa sposa ad un cugino e quindi si reca, come si usava al tempo, dalla famiglia della zia e del cugino per vivere insieme a lui. Le vicende politiche però precipitano, lo zio viene accusato di ribellione al re, il promesso sposo più piccolo di lei, di 2 anni, viene imprigionato, lo zio viene imprigionato, quindi Isabella ritorna a Napoli. A 17 anni viene fidanzata a Mattia il Corvino, che è il sovrano ungherese, è il re d'Ungheria. Queste sono le note biografiche essenziali. L'educazione, nel caso di Beatrice, ha un'importanza fondamentale. La prima maestra è senz'altro sua madre, che è la colta Isabella Chiaromonte, ma un ruolo non indifferente lo ricopre anche la cognata Ippolita Maria Sforza, che aveva sposato Alfonso, fratello di Beatrice, e che a sua volta, alla sua famiglia, era stata educata quasi per essere una regina, cioè abituata ad una funzione pubblica che si esplica essenzialmente nel giorno delle nozze e poi dell'incoronazione, che dimostri con una simbologia molto complessa tutta la sua regalità. Beatrice, come ci dimostrano anche le cedole di tesoreria ricostruite da Barone, già a 8 anni impara la grammatica e la scrittura, perché abbiamo degli ordini per acquistare, proprio si dice per lei, una grammatica, un calamaio e della carta. Poi viene fatta studiare sui testi di Virgilio, sui testi di Cicerone, ha una biblioteca personale che poi porterà in Ungheria. Ma l'educazione rinascimentale prevede anche una parte ludica, dunque il gioco. Le vengono regalate delle carte da gioco, dei trionfi, e poi, come dicevamo poc'anzi, si apprende musica, danza, il più famoso maestro di danza dell'epoca che è Giovanni d'Ambrosio arriva proprio a Napoli al seguito di Ippolita Maria Sforza e sarà tra i maestri
ed è un ebreo convertito.
In questa formazione di Beatrice un ruolo fondamentale è rivestito da Diomede Carafa, che è un segretario, un umanista, un uomo di lettere molto influente presso la corte napoletana. Diomede Carafa scrive per le due sorelle Eleonora e Beatrice due trattati. Nel caso di Beatrice sembra che sia stata lei stessa a richiedere questo trattato, a commissionare questo trattato a Diomede. Questo trattato si chiama Memoriale alla Serenissima Regina d'Ungheria ed è un trattato in volgare che ha l'intento di fornire consigli sul modo migliore per governare, ma anche per far conoscere Beatrice al marito, al re d'Ungheria, che non l'aveva mai vista, che non la conosceva, che non sapeva nulla di lei. Cosa suggerisce Diomede a Beatrice? Parlare, per fare impressione buona a Mattia, il meno possibile e soltanto se interrogata. L'unico eccesso consentito per lei sarebbe stata la cortesia, quindi mostrarsi cortese, affabile, amabile, sapere ascoltare e sapere tacere soprattutto, quindi un uso moderato, ponderato della parola. Carafa poi suggerisce ad esempio di compiere dei gesti particolari, per esempio quando sta per andarsene in Ungheria e deve salutare suo padre Ferrante, per non rivederlo per parecchio tempo, Carafa le suggerisce: buttati a terra, baciagli i piedi, le mani, fai qualche gesto plateale proprio per dimostrare tutto il tuo attaccamento, perché i notabili venuti dall'Ungheria ad accompagnarti in questo viaggio possano già capire da queste prime impressioni, che poi si riveleranno spesso ancora oggi elemento di giudizio fondamentali. Beatrice dovrà poi mostrare anche una forte devozione, quindi durante il viaggio visitare delle chiese, pregare per fare poi buona impressione con la suocera, una donna molto forte, molto pia, molto religiosa e che ha in Ungheria un ruolo molto importante. Beatrice dunque è sotto esame fin dall'inizio, deve usare le parole giuste, deve dimostrarsi nei confronti di questi ufficiali che sono venuti a accompagnarla, dimessa ma non sottomessa. Questo è un punto importante che le suggerisce Carafa. Quindi non vuol dire che deve essere debole, non sottomessa, per semplicemente un tono minore. La parola dunque è fondamentale. E Carafa suggerisce anche di sfruttare, di immedesimarsi quasi nel marito, di pensare da maschio. Ci ha colpito in particolare un'espressione che Carafa suggerisce a proposito del rapporto col marito: fazzati quello volissevo facesse lui, si fosse mogliere e voi marito. Quindi un gioco delle parti in cui lei deve fare finta di essere il marito e capire quali possono essere le aspettative del marito nei suoi confronti. Il viaggio da Napoli all'Ungheria è nel 1476, nel settembre, un viaggio lungo con alcune soste, una a Ferrara presso la sorella Eleonora, che ha sposato proprio Ercole d'Este, e arriverà in Ungheria soltanto 3 mesi dopo. Da settembre arriva in Ungheria a dicembre. Trova un clima molto freddo, lei è abituata al calore di Napoli, però i cronisti ci dicono che nonostante il clima freddo, l'accoglienza fu calorosa. Quindi Junghiere che si seppero riservarle e soprattutto il marito, perché Mattia rimane immediatamente colpito dalla moglie, dalle sue caratteristiche fisiche, quindi è subito attratto da questa donna, anche se qualche biografo maligno dice che la bellezza di Beatrice era molto più vicina a quella di Marte che non a quella di Venere, quindi una bellezza assolutamente mascolina, no? Per indicare che non aveva nulla di femminile, ma sono maldicenze, perché il ritratto di Laurana è inequivocabile su queste sue fattezze molto delicate. In Ungheria Beatrice trascorre 24 anni della sua vita. A Napoli ad educarla, abbiamo visto, c'era stato Diomede Carafa. In Ungheria c'è un intellettuale anconetano, quindi un italiano, che è Antonio Bonfini, che Mattia chiama alla corte ungherese con il titolo di storiografo ufficiale. E tra Mattia e Beatrice ci sarà una comunanza di interessi, saranno mecenati di artisti, di letterati, chiameranno moltissimi intellettuali italiani alla corte ungherese. Bonfini afferma che prima dell'arrivo di Beatrice la corte ungherese era barbara, la civiltà, la società italiana erano sconosciute. Grazie a Beatrice queste relazioni tra Italia e Ungheria si fanno più intense, e grazie anche a questa affinità elettiva, così possiamo, oltre che fisica, tra quest'uomo e questa donna, tra Mattia e Beatrice, che creeranno insieme, e con Gemma su questo vogliamo scavare di più perché le fonti sembrano attribuire il merito soltanto a Mattia, questa straordinaria biblioteca composta da due sale contigue, con vetriate istoriate, con una vista splendida sul Danubio. E è però emblematico che i libri portino sul frontespizio le armi intrecciate di Mattia con quelle d'Aragona. E dunque questo dimostra che entrambi erano mecenati, entrambi commissionavano questi libri, che Beatrice dunque ebbe un ruolo nella costruzione di questa libreria.
Oltretutto lei porta da Napoli tutta la sua biblioteca e continua a chiedere nelle lettere al padre, nelle lettere alla sorella, i libri.
Prepara codici, dice
agli amanuensi, insomma anche ai conventi, di preparare questi codici per la sua biblioteca. A essere, diciamo, a coltivare i suoi interessi e a, diciamo, a trasportare, diciamo, di questa.
Due sorelle, due regni, Beatrice ed Eleonora. Beatrice in Ungheria a fianco di Mattia Corvino, Eleonora da Napoli a Ferrara a fianco di Ercole d'Este. L'epistolario, che come dicevo è stato pubblicato di recente dalla guerra, consente di ricostruire i rapporti tra le due sorelle e anche il tipo di affari che si trovano a gestire. Che cosa fanno le due sorelle? Amministrano denaro, trasmettono informazioni, di fatto guidano un governo. Dietro di loro c'è sempre la presenza maschile, ci sono sempre i rispettivi mariti, Mattia ed Ercole. Ma i rispettivi mariti si servono delle due donne per questioni anche molto delicate di politica, perché ad esempio quando Venezia muove guerra ad Ercole d'Este, Ercole fa leva sulla moglie perché a sua volta faccia leva su Beatrice, perché convinca Mattia ad aiutare nella guerra contro Venezia Ercole. E ci sono tra l'altro una serie di lettere cifrate, quindi con simboli, che le due sorelle si scrivono, perché se fossero state intercettate Mattia voleva che questo suo impegno nella guerra veneziana non fosse palese, perché comunque non si voleva inimicare ovviamente Venezia. Il rapporto con la sorella è sempre molto affettuoso. È illustrissima, eccellentissima domina soror nostra, c'è una tenerezza, una complicità che traspare sempre. Soltanto in un caso Beatrice si mostra francamente seccata con la sorella, quando ci sono di mezzo delle prebende che riguardano il nipote, che avrà pure un ruolo importante. E allora accusa la sorella: le tue lettere tu te le fai scrivere dal tuo segretario, mentre io le scrivo di mano mia. Questa è un'accusa molto forte, che però comunque rimane un caso isolato, non inficia tutto il rapporto, e dall'epistolario si vede che è sempre un rapporto complice, familiare, saldo. E il rapporto invece di Beatrice con il cognato Ercole d'Este è su un piano diverso. Lei ad Ercole scrive: di questa vicenda in questa lettera non vi scrivo, perché tanto l'ho scritto a mia sorella e poi sarà lei a riferirvi di quanto ho scritto. Con il cognato invece, con Ercole, di che cosa parla? Vuole trovare un terreno comune, parla ad esempio di caccia, di falconi. Beatrice è un'appassionata di caccia al falcone. E allora con il cognato trova, ci sono proprio delle lettere, trova questo tipo di terreno comune. Presertim come unsa, dice al cognato, la signoria vostra che è grandissimo cacciatore. Quindi un tentativo, anche se vogliamo, di blandirlo, di tenerlo buono, di adularlo. E donne allora che riescono a creare dei sistemi relazionali. Quindi mi piace e ci piace sottolineare il senso di creatrici di linguaggio, ma non semplicemente come linguaggio, cioè un linguaggio che è una forma di comunicazione, trovare le parole giuste per entrare in sintonia con qualcuno, in questo caso con una persona che è molto potente, che gestisce sorti, diplomazia, e tu comunque riesci a parlare con lui. Nel caso di Beatrice poi ovviamente la difficoltà in Ungheria era quella di una lingua difficile, sconosciuta, e uno dei consigli infatti che le dà Carafa è quello di cominciare subito a studiare l'ungherese, perché per una regina è importante avere un rapporto diretto con i sudditi, lei deve parlare con i sudditi. Dicevamo, Beatrice trascorre 24 anni in Ungheria e parecchi a fianco di Mattia. Le fonti ci dicono che lei su Mattia esercitava un forte ascendente, che il marito davvero la prediligeva, aveva per lei un sentimento molto forte, sentimento che secondo i cronisti del tempo e anche secondo quelli successivi, Beatrice non è in grado di ricambiare, perché un cronista nella storia di Ungheria definisce Beatrice amoris impotens, cioè incapace di amare. Allora che cosa sarebbe stata in grado di fare Beatrice? Sarebbe stata abile a suscitare nel marito un affetto per tenere alta la passione, quanto bastava, senza che però lei si compromettesse più di tanto. Il suo ruolo a fianco del marito è davvero quello di regina consorte. Lei ha una corte anche su questo punto con Gemma vogliamo approfondire, perché ci ricorda per certi aspetti le camere reginali della corona d'Aragona, quelle che ci sono in Sicilia e che ci sono altrove.
C'è il modello che lei riceve, da Costanza. Esattamente. Tanto di poi le regine della corona d'Aragona hanno a loro disposizione uno stato nello stato.
Amministrano rendite da sole, hanno tutto un cespite,
le funzionari che nominano loro,
sfrutta i diritti sulle città
minerarie per esempio dell'Ungheria. Noi su questo non abbiamo, anche dal punto di vista proprio economico, cioè qual è la capacità, cioè perché lei riceve o perché il marito le dà, perché certo il contratto matrimoniale è, diciamo così, un accordo con il padre di Beatrice, quindi con Ferrante, quindi perché chiede le città minerarie? Perché chiede le città minerarie? No? Quindi qual è l'uso che fa Beatrice poi di queste rendite, che sono importantissime per lei, perché sono le città minerarie che servono anche per le armi, e quello è il momento, diciamo così, forse uno dei momenti di massima produzione di armi in Europa, se pensiamo a tutte le guerre contro i turchi. E quindi insomma, però su questi problemi, cioè su queste tematiche abbiamo dei problemi, perché io sto cercando, cioè Berzeschi nomina i libri di contabilità di Beatrice, del regno, della sua cancelleria, tutto perché Mattia è un re che si muove molto, guerre, non so, gestisce un regno che è enorme, che va all'Ungheria, parte della Jugoslavia, insomma. Quindi quando lui si muove, lei è la reggente a tutti gli effetti, e quindi insomma, si conservano i libri di contabilità della sua reggenza. Dove sono questi libri di contabilità? Fino adesso non lo sappiamo. Nel senso che Berzeschi li cita in Ungheria, poi cita una parte di questo archivio che è andato a Bruxelles. Cioè, insomma, dobbiamo un attimo. Io finalmente forse ho trovato un contatto alla Biblioteca Nazionale di Budapest, perché non è facile, non è andato, insomma. E quindi speriamo insomma, di lavorare anche su questi. C'è tanto da lavorare su queste cifre. No, perché sennò sì.
Allora, dicevo, una vita di successi a fianco del marito. Mattia nel 1485 fa un ingresso solenne a Vienna, che si arrende al suo dominio, una vita di successi che però non nascondono un dolore intenso, profondo, di Beatrice. Il corpo di una regina, ha scritto di recente Laura Sciascia, deve essere un corpo essenzialmente fecondo. Una regina deve essere fertile. Beatrice non avrà figli. Alcune fonti ci dicono lei era sana, ha avuto un aborto. E poi probabilmente la sua sterilità è dovuta a Mattia, che per una ferita di guerra la contagia. Quindi non sarebbe una sterilità naturale, ma una sterilità indotta. Questa sterilità però le viene come un'accusa spessissimo, soprattutto da parte ungherese, lanciata addosso come donna incapace di procreare. Quindi le viene fatta una colpa. Le sue energie emotive Beatrice le investe sul nipote, sul fratello di Eleonora, che è un bambino,
Il
poi sul figlio di Eleonora, scusate, che lei chiama in Ungheria quando ha soltanto pochi anni, 6 anni, e farà diventare arcivescovo. Quindi lo avvia a una carriera ecclesiastica fin da piccolo. La mancanza di figli è una situazione destinata a complicarsi perché? Perché Mattia ha un figlio naturale, avuto da un'altra donna che probabilmente in tutti questi anni sta pure a corte. Alcune fonti infatti dicono che la sterilità di Beatrice sarebbe dovuta ad una magia che questa donna le butta addosso, ma sono assolutamente prive di fondamento, tutte da tra le cose che vengono dette. Allora dicevo, per questo figlio naturale di Mattia, Giovanni Corvino, c'è un progetto matrimoniale con la famiglia allora più in vista del tempo, che sono gli Sforza, con Bianca Maria Sforza. Ed è per un progetto che a Beatrice non va bene, perché lei vuole essere lei la regina d'Ungheria, vuole continuare ad essere lei. Mattia, a 49 anni, ammalato di gotta, prematuramente muore. Beatrice dice di volersi ritirare in convento, che non vuole assolutamente sapere nulla. Ci sono per lei vari progetti matrimoniali. A un certo punto decide di fidanzarsi con Ladislao, Ladislao di Jagellone, che è uno dei pretendenti al trono ungherese. E allora sposa appunto Ladislao. Si tratta di un matrimonio che sarà carico di sofferenza ulteriore per Beatrice, perché Ladislao è interessato soltanto a un matrimonio formale. Lo dice chiaramente in moltissime lettere, lo dice ai magnati. Lui vuole soltanto sfruttare Beatrice, farsi aiutare da lei dal punto di vista economico e di aiuti militari e poi di fatto non consumare il matrimonio, quindi deve essere un matrimonio puramente formale. E allora arriva il giorno delle nozze, colpisce che questa donna che viene definita incapace di amare, però, come devono ammettere le stesse fonti, il giorno delle nozze abbandona il lutto per il marito morto di recente e si presenta incontro a questa nuova vita con i capelli sciolti che le ricadono sulle spalle e uno splendido vestito. Quindi tutta la sua energia di donna che vuole ancora farsi amare, farsi apprezzare, in questo caso c'è. E già questo dovrebbe essere un primo segnale a farci capire che quella definizione come incapace di amare è in realtà una delle tante etichette che le vengono con molta facilità affibbiate addosso. Ladislao dunque è un doppio giochista. Non ha nessuna intenzione di portare avanti questo matrimonio e dice ai ministri del regno: giuro qui davanti a Dio e davanti agli uomini che, in particolare a causa della sua sterilità, non mi unirò mai in matrimonio con la regina Beatrice. Costretto a giocare d'astuzia, contrarrò, secondo i vostri consigli, un matrimonio formale con Beatrice per poter respingere più facilmente il nemico. Beatrice ad un certo punto, dopo vari tentativi di chiamare a sé il marito e finalmente di consumare, e Ladislao mette sempre scuse, dice: tempo, non mi fermo, non posso venire, le scuse classiche,
mal di testa.
Finalmente, insomma, Beatrice scopre l'inganno ed è la reazione di una donna ferita. Cosa fa la donna ferita? Si rivolge al padre, a Ferrante. E allora Ferrante, che qui vuole difendere assolutamente, fa sapere in giro a Venezia, a Firenze, a Milano, a Ferrara, fa sapere che invece il matrimonio è stato consumato e che non è stato detto, la cosa è stata tenuta segreta perché è una situazione complessa, anche perché il progetto di Ladislao era di fidanzarsi con quella Sforza che ritorna sempre, quindi Milano alleata con l'Ungheria. E Beatrice in questo caso sarebbe stata messa da parte, no? Con Ferrante dicono: guardate, è inutile che Ladislao prenda impegni con la Sforza, perché il suo non è un matrimonio formale, il matrimonio è stato consumato. Noi ci siamo interrogate nelle nostre telefonate Palermo-Napoli su questo evento, cioè è stato consumato, non è stato consumato, probabilmente appartiene ai misteri della storia, ce ne sono altri di casi, la sfortunata Ingeborg di Svezia, per esempio, Le Goff parla di sfortunata notte di nozze con suo marito, ce ne sono di questi casi strani nella storia. Noi probabilmente non lo sapremo. Quello che però è importante è come questo legame personale venga poi utilizzato sulla piazza internazionale per sfruttare tutta una serie di relazioni, anche perché interviene il Papa. Il Papa a un certo punto si deve pronunciare sulla validità di questo matrimonio. Il matrimonio è valido o non è valido? E allora dipende dal Papa. Se il Papa è amico alla amico dei francesi e contro la Spagna, la vede in un modo. Diversamente la vede in un altro modo. Alla fine comunque diremo che Alessandro VI si pronuncerà contro questo matrimonio, cioè dice: il matrimonio non è valido, quindi Beatrice non ha nessun diritto, deve pagare tutte le spese processuali e quindi lei si ritrova improvvisamente in questa situazione anche di donna che non ha più diritto. E allora che cosa fa? In ristrettezze economiche, perché comunque ha aiutato militarmente, economicamente questo suo secondo marito, non può fare altro che fuggire dall'Ungheria. Nel 1500 fugge dall'Ungheria, si ferma prima a Ferrara dal cognato, dove viene accolta comunque con fasto, sfarzo, come una regina, dove vengono fatte feste in suo onore, dove lei partecipa, quindi non c'è nessuna dimensione di tristezza o di lutto. Anche questa formalità è interessante. e poi torna a Napoli. Una situazione a Napoli anche complessa perché c'è la peste, quindi lei si rifugierà ad Ischia, andrà poi spesso ai bagni di Pozzuoli perché è una donna comunque che soffre di reumatismi e il clima ungherese in questo non l'ha aiutata. A Napoli sembra ritrovare un po' più di vigore grazie a queste cure termali. E proprio in questi anni, nel 1502, si definirà, proprio firmerà infelicissima regina. È una regina che vive in ristrettezze economiche, non ha più denaro, quel poco che riesce a intercettarlo lo utilizza per opere di beneficenza, di liberalità, per abbellire delle chiese. Nel 1508 muore cinquantenne a Castel Capuano. L'epigrafe che rimane è quello di una donna dalla straordinaria forza d'animo. Ec religione et munificentiam se ipsam vicit. Munificentia, scusate. Donna che vinse se stessa in pietà e munificenza. Questo è il giudizio dello storico ungherese di Berzeschi, che continua: seppe salvare dal naufragio della sua vita tanto coraggio e tanta rassegnazione da sopportare il suo destino senza lamenti, anzi con serenità. Senza lamenti, senza parole. La cifra in cui gli storici vorrebbero rinchiudere Beatrice è quella di donna capace di sopportare. Quindi certi suoi eccessi, soprattutto nella giovinezza, spendacciona, dedita al lusso, alle feste, sarebbero stati poi corretti da queste opere di beneficenza, di carità. La chiesa in cui era stata sepolta la madre, in cui le stesse è sepolta, che abbellisce. Dunque, opere di carità, opere di rassegnazione, capacità di rassegnazione a coprire quasi i peccati della prima parte della sua esistenza. Ma si tratta di una veste che le è stata cucita addosso da mani maschili, donna incapace d'amare, fredda, avida e poi pia, religiosa. Sono tutte gabbie concettuali che vanno scardinate, che ci stanno strette. Dimensione contemplativa, diceva Elisa, dimensione pratica. Queste due dimensioni non vanno perse di vista e a Beatrice va restituita tutta la sua complessità di regina, di stratega, diplomatica, mecenate, poliglotta, di donna e di donna di potere.
E tutte le relazioni del potere.
Sì. Però abbiamo un completo, nel senso che allora, tutto questo noi l'abbiamo elaborato attraverso la biografia di Berzeschi e le lettere pubblicate dalla guerra al carteggio tra Leonora e Beatrice. Nostra intenzione è verificare questa documentazione se si trova a Budapest, a Bruxelles e poi anche questo, se probabilmente si trova a Venezia. E se no, insomma, per il progetto ci possiamo fermare su questo, ampliarlo, lavorare sulle relazioni, così, però insomma ci piacerebbe andare oltre, perché è un personaggio veramente poi multiculturale in tutti i sensi, perché non solo multiculturale perché si confronta con culture diverse, no? Si confronta con l'Ungheria, si confronta con Vienna. A un certo punto sappiamo, non abbiamo la prova, anche qua vedete ci sono i registri delle lettere in Ungheria, no? Della cancelleria ungherese, che a un certo punto si cita una lettera che lei scrive in tedesco. Anche il fatto che lei scrive, dice, io alla sorella dice, io scrivo di propria mano. Abbiamo fotografato quasi tutte le lettere, un giorno che Modena riuscì a entrare prima del terremoto, perché poi è stato chiuso l'archivio. Però diciamo, la sottoscrizione c'è sempre la regina, adesso non sappiamo, insomma, bisognerebbe fare anche uno studio paleografico per capire se proprio lei che le scrive oppure sono i suoi segretari, insomma, comunque lei è sicuramente quella che l'ha detta. E poi invece sulla documentazione napoletana io ero tutta contenta perché in Pares avevo trovato il testamento di Beatrice, cioè in questa banca dati degli archivi del spagnolo, dell'archivio di Stato spagnolo. Invece è come se fosse una copia di una parte del legato del testamento di Beatrice. Non c'è tutto, però anche qua mi ero di proposta, però l'archivio è stato di Napoli in condizioni, diciamo così, surreali, perché la sezione notarile, dove si sono i protocolli notarili del 500, perché è rimasta chiusa, prima un giorno a settimana, insomma, una cosa proprio così. Però una volta individuato il notaio, probabilmente riusciamo invece a trovare tutto il testamento e quindi anche a vedere come lei si relaziona con la città quando ritorna a Napoli, quindi le opere di beneficenza che vengono citate. E poi c'è un altro, diciamo, si fronte da affrontare, che è quello relativo anche con la documentazione papale, perché lei chiede non solo il riconoscimento del secondo matrimonio, ma poi attraverso il Papa chiede la restituzione della dote. E quindi pure su questo c'è tutto, insomma, un giudizio così. E Berzeschi nomina alcuni documenti, però tratti dai registri papali, insomma, di Innocenzo IV e poi dopo di Alessandro VI. Però pure qua, insomma, andrebbero verificate, insomma, perché qui cita alcune frasi, però poi non, insomma, tutto il documento. Però diciamo che è un personaggio, insomma, affascinante. E poi questo carteggio con la sorella è molto bello. È bello perché affronta, diciamo, i problemi personali, affronta relazioni di potere, relazioni economiche, la moda, incarica per esempio uno dei mercanti che lavorano per la corte d'estate di andare alla Fiera di Lione e comprare i tessuti che poi gli manderanno in Ungheria, quindi si fida anche ciecamente, diciamo, del gusto e mantiene il gusto italiano. Pure qua vedere la ricaduta che c'è stata da un punto di vista culturale in Ungheria, però insomma è un lavoro. E devo dire che gli ungheresi, 5 anni fa che c'è stata questa mostra delle regine lontane qua al Museo di Catalunya, con cui collaborai, e gli ungheresi continuano a ripetere le solite cose scritte da Berzeschi, non hanno nessuna intenzione di... Io avevo proposto, avevo trovato anche il finanziamento di fare uno scambio, non ho trovato nessuno interessato a lavorare, neanche l'Università Ungherese su Beatrice, c'è proprio una dannazio memoria, non
la
vogliono sapere.
Una regina propria, la sentono anche come la sentivano allora, un'estranea venuta a guardare le loro cose, accusata, perché poi una delle accuse che vengono fatte sulla influenza sua negativa nei confronti del marito è che Mattia era prima molto disponibile con i sudditi, riceveva, pranzava quasi con gli ufficiali, e invece da quando c'è Beatrice a corte è divenuto riservato, serio, freddo. È una delle tante accuse più o meno plausibili che comunque le vengono fatte.
Poi c'è questa accusa anche che va approfondita. A un certo punto Mattia scrive a Alfonso, al fratello, e dice: io, insomma, non riesco a far amare questa regina.
I sudditi non l'amano,
dice: io l'amo, la proteggo, sento tutti i suoi consigli, le cose, però i sudditi non l'amano. Quindi c'è questo proprio. E lei, cioè, sicuramente lo vive, insomma, lo recepisce, no? Quindi anche questo, il fatto che cerca di circondarsi non soltanto del nipote che arriva come se fosse un figlio, proprio perché ha 6 anni, insomma, quasi
se non cresce lei e che però è anche questo emblematico, poi quando il nipote cresce non avrà nei confronti della zia lo stesso tipo di affezione.
Sì, anzi
sarà una grossissima delusione, non la va a trovare quando può, non si preoccupa assolutamente, quando poi lei cade in ristrettezze anche economiche, di provvedere alle sue esigenze. Quindi un rapporto affettivo anche questo con qualcosa di non risolto.
Poi tutta la relazione di tutti questi personaggi che arrivano in Ungheria al seguito di Beatrice e continuano, diciamo così, per arrivare, perché lei chiama, e questo è anche l'altro problema con l'ungherese e con la corte ungherese, lei chiama non soltanto il nipote come vescovo eccetera, ma anche altri funzionari a corte. All'inizio giustifica come se fosse la sua corte privata, e quindi c'è la corte italiana, insomma, dice: io come regina ho bisogno, il coro che arriva anche dall'Italia, i musicisti, diciamo, insomma, ripropone una piccola corte italiana a Budapest, e certo questo, insomma, non...
Diciamo, guardi, ma c'è anche un modello culturale che si scontrano.
Però che si scontrano, che proprio allo stesso tempo lei recepisce, perché per esempio questa orchestra, questo coro gitano.
Le piace.
Insomma, va.
Insomma, questa dichiarazione che prima di lei la corte è la Barbara.
Sì, è abbastanza.
Quindi probabilmente anche molto maschile.
Sì.
Cioè, linguaggi rudi, più appunto più vigorosi, più maschili, poi arriva.
Anche se nelle monumenta ungare, cioè diciamo, la raccolta dei documenti ungheresi, ci sono la madre di Mattia, un altro personaggio forte, importante, che produce una serie di documenti. Certo, sono documenti, almeno quei pochi che ho letto, perché quei pochi che ho fotocopiato riguardavano soprattutto relazioni di potere, quindi chi deve sposare mio figlio, insomma, e nessun riferimento agli ambiti, diciamo così, culturali della corte. Però, certo, le corte rinascimentali si sviluppano in Italia, insomma, la Spagna, Italia, Francia, quindi forse l'Ungheria, insomma, è un po'. Però poi c'è questo punto, perché poi la ceramica, anche i modelli, per esempio, la ceramica arrivano con Beatrice, sono questi servizi di piante con l'immagine di Beatrice, cioè nello stesso Mattia, prima che arriva Beatrice, prepara quasi la popolazione all'arrivo di Beatrice, quindi già prima che arriva Beatrice fa stampare, cioè fa produrre dei manoscritti con la figura sia di Beatrice che di Mattia da presentare proprio alla corte, quindi un modo anche per far accogliere questa donna, no? E di come preparare da un punto di vista anche della simbologia del potere l'arrivo di questa regina straniera, insomma, che sono varie. Certo, dobbiamo anche qua, ci dovete aiutare, cioè dobbiamo decidere su quali tipi di relazione, su quale ordine simbolico vogliamo, insomma, lavorare per questo, perché veramente è un personaggio
su cui... come uno dovete scegliere voi, credo che per me sarebbe chiarissimo. Il simbolico, diciamo, per lavorare in un progetto, lasciando da parte, vogliamo fare una scelta.
Sì, sì.
Allora poi avete la parola per decidere, anche perché avete fondato le fonti, allora per me è difficile senza vedere la documentazione un po' decidere le cose, no? Io pensavo, diciamo, sulla documentazione che non ho visto, ma che io so che c'è il catalogo della Biblioteca Corvina.
C'è online.
Bueno, io lo avevo, sì, diciamo, in carta. Allora lì, se non ricordo, tanti anni che non l'ho guardato, ma c'erano libri in gotica, in umanistica, che sembravano fatte a Napoli o
in Mediterraneo.
Che diciamo che formano parte della Corvina, non mi ricordo neanche della rilevatura, perché da tanto tempo che non l'ho guardato. Allora, l'aspetto culturale è un elemento importante, ma io penso che lavorare sulle relazioni di tutte e due sorelle, sì, se potesse vedere un po' qual è la posizione della madre di Mattia, evidentemente ci aiuterà un po' a vedere per tutte queste difficoltà di lei alla corte. Evidentemente da fuori sembra che la suocera non facilita per niente la sua...
Anche perché è una donna diversissima da lei, molto austera, molto religiosa, che di certo non ama le feste, non ama la moda, non ama i costumi, si dedica solo alle opere di religione, e però anche all'amministrazione, cioè ha una voce politica, e non sopporta probabilmente che questa giovane venuta da fuori possa fare
altro. Per esempio adesso mi è venuta un'altra idea, però non so. È un modello classico, le regine fondano, finanziano monasteri. Beatrice ha finanziato qualche monastero in Ungheria? Perché su Napoli sì, lo sappiamo, lei si lega a queste, alle domenicane, alle,
qualche ospedale.
Su Napoli, infatti sì, questo è un'altra cosa. Se le fonti, però questo soprattutto su libri, perché cioè le fonti che noi abbiamo a disposizione adesso sono soltanto il carteggio con la sorella e quelle che cita Berzeschi. Poi invece queste avrebbero proprio viste sulle fonti.
Lei poi è molto spesso nominata nelle cronache degli umanisti, ci sono dei riferimenti, però soprattutto sugli aspetti culturali, appunto la musica, la sua passione.
Questo aspetto del transfer culturale è importante, no? Cioè le donne, soprattutto queste che sono mediatrici culturali e qui di contenuti rinascimentali italiani. Ecco, poi il problema di perché non funziona questa sua mediazione, perché non ce l'hanno, perché questo funziona una parte, cioè funziona con lui, evidentemente è un legame molto forte, però non riesce a per l'opposizione della madre, perché non ha il sostegno della madre,
perché non c'è un background culturale,
perché non c'è un background culturale, non viene in mente, sono cose molto diverse e di secoli precedenti. Ma quando arriva a Venezia, anche se nel 1000 qualcosa, questa dogaressa bizantina, appunto, che lei è, appunto, si nutre con la forchetta, si cosparge di profumi, i veneziani che erano persone semplici, legate così, cioè non la vedono assolutamente bene, quindi tutto questo che non sarà, cioè, sarà motivo per non essere
accettate,
il ricordo di lei non è buono, non passa, tant'è che la forchetta poi ci mette un po' di tempo per entrare, non solo quei costumi lì troppo raffinati,
anche per gli intenti moralizzatori, poi al tempo che
è costruito subito della sobrietà, esatto, no? Sì. Invece è costruito proprio subito la sobrietà, non poteva.
Complimenti alle due, ma io volevo sapere se c'è qualcuna relazione inventario sui libri della biblioteca.
C'è tutto, ci hanno ricostruito. Sì, noi anche per quello un po' non
ci
abbiamo
lavorato.
C'è il sito
proprio consultabile.
Abbiamo anche noi.
Sì. No, loro hanno ricostruito, perché poi c'è stata la mostra dove hanno partecipato la biblioteca.
Sì, abbiamo questo figlio bellissimo, indignato. Quando
vuole aprirlo. Esatto. Io l'ho portato anche stampato.
Diciamo, poi il catalogo della biblioteca Borbina.
Quello lì che ha una storia strana con un copista,
era con una cosa ungherese,
il codice non è arrivato a
Corvina, questa qua, Corvina, e c'è in varie lingue, c'è anche in italiano, perché l'ungherese è chiaramente più complicato.
Sì, io neanche c'ho.
E poi è riuscita a parlare in ungherese?
Non lo sappiamo, perché questo ci dovrebbero dire con tutti in ungherese.
Certo, 24 anni non sono pochi, quindi quantomeno di comprensione fuori di dubbio.
Lei sta insieme a Mattia, quanti anni dopo muore lui?
Mattia muore dopo quanti anni? Però lei poi rimane ancora per tanti anni, vedo, sì, in tutto 24 anni.
Sì, hai detto 24.
Anni con suo marito e tutto il resto da vedova e con tutte queste vicissitudini.
Cioè quella vicenda con Ladislao quanto dura?
Dura parecchio, perché il matrimonio dura credo 6 anni, perché tra le altre c'è, in 6 anni di matrimonio si sono visti soltanto 3 volte, quindi non hanno avuto il tempo di consumare in queste 3 volte che si sono visti nelle carte del processo.
I però poi lei anni da sola. Cioè cercano, insomma, di fare questo matrimonio, però non è immediato. Quindi.
Ma è lì. Il Papa come fa? Cioè c'è un processo per
sì, poi interviene la corona
della Per questa cosa del rato.
Sì, sì, no, sì. Allora, Berzeschi cita le lettere che Beatrice manda al Papa, e quindi noi dovremmo verificare nei registri, perché poi ci sono i registri e le lettere nell'Archivio Vaticano, però io per esempio non ho mai visto, cioè questi li ho visti, i registri e le lettere, ma non ho mai visto i registri tipo di processi, insomma, proprio su come muoverli, perché l'Archivio Sacro Vaticano non è, diciamo così, facile.
Io non posso parlare di fonti di archivi ungheresi, ma io posso parlare di fonti di registri della Corona d'Aragona, ma nel 48-49 abbiamo molti carte con la regina Isabella e il re Ferrante, perché Beatrice, io credo che pretendere di chi sua famiglia spagnola
l'aiuto
con il Papa.
Lei è molto legata, molto molto alla sua famiglia.
Questa corrispondenza è registrata un registro a nome pontificale. Unificate con altre carte dei re cattolici, tra il problema giudeico, il problema della formazione dell'istituzione in questo momento. La relazione, abbiamo di leghere o dimostramenti, di documenti, perché io hanno buscato questi registri a Marina d'Aragona, non a Beatrice, ma buscando a Marina ha trovato a Beatrice. Io posso pensare da che include la famiglia reale spagnola, pretendono di pagare al Papa Santa Cruciata,
la crociata, sì, perché poi si inserisce nel discorso della crociata contro i turchi,
sì. molti documenti, la che ha incontrato un numero importante di documenti largos, cartas personales entre la reina Isabel y el rey Fernando, y entre ella con ellos, y es con el Papa, creo que esta
triangulación.
Sí, esa partida de ajedrez que están jugando de alguna forma se ve representada con ese poder, esa diplomacia. Eso que creo también yo que con Marina hay que intentar reconstruir. Yo no tengo estas fuentes de las cartas que son, vamos, permiten una dimensión dentro de la relación de estas mujeres con el poder, la autoridad que tienen, pero sí que es cierto que ni tampoco he encontrado algo parecido con el memorial ese mismo aquí en la Hungría, ese tratado de cómo ser una buena reina en época moderna, que es muy interesante, lo apunto también. Pero, por ejemplo, las cartas que escribe Isabel a sus hijas de cómo deben de comportarse también podría ser otra fuente para ver si existe
modelo
de princesa o de reina consorte. Entonces, creo que podríamos intentar también reconstruir un poco en este foro y después también en el libro, después también en el proyecto, cómo si podría de alguna forma desarrollarse un lenguaje y una estrategia propia diplomática con estas mujeres, porque de hecho tiene mucha participación Marina, lo poco conozco, tiene mucho contacto político, tiene autoridad. Siendo princesa Isabel, con la corte que ha dejado dentro de la corte, no solo son meras cuerpos que se casan, que tienen hijos, sino que también tiene una participación directa en asuntos de Estado de una forma, pero mediante, la cuestión es en qué forma lo tiene, mediante las relaciones que establecen con sus hijos, con las personas con las cuales se relacionan, y estas alianzas que crean personales, la forma de la cual las crean, tiene mucho que ver con el desarrollo político posterior de la historia institucional, que es la que aparece en las crónicas. Esta participación de la mujer que vemos, que no vemos reflejada en las crónicas, pero también vemos que existen con otros documentos. Esta red de mujeres reales, por decirlo de alguna forma, reales de realeza europea, debería estar mucho más interconectada de lo que parece. Muchos que nos encontramos y estamos en el mismo tiempo, en la misma corte. Yo creo que podemos establecer los modelos que utilizan, el lenguaje propio que utilizan en la diplomacia.
Hay un trabajo, ha salido hace poco un trabajo que es un donde de poder en donde de nacimiento,
sí.
Pero cada uno si va por
sí,
cioè cada uno esce su trabajo, sì, allora, sì, questo sì. Punto in un libro, entonces hai un discorso che è una lastima, perché se uno potrebbe montare come uno sotto anche un debattito, una mesa redonda e parlare, no? Perché sì, adesso sì. Sono personaggi, nosotros nos encontramos con Beatrice che sta stata in un muchísimo articolo sin tener cuenta che ha la scarta, sin tener cuenta che la biografia del Berzeschi, che puoi salire di ahí, o di Bianca Maria Sforza, o della madre di Beatrice, che educa, questo è il modello che llega di Milan a Napoli, gli ha preparata, quale sono, cioè qual è il modello che ella trae a Napoli all'educazione dello psico, che sono Beatrice, Eleonora, Alfonso, perché si chiama a corte lo grande umanista Carafa, Pontano, todos para educar a los niños, para educar a la niña, che già sta pensata per essere reina o princesa, non so qual è il modello che si...
Voilà. Perché quel lavoro lì l'hanno fatto però senza...
No, ci manca proprio un filo conduttore,
c'è
una riflessione comune che non c'è.
Sì, così perché quello che vedete è una donna che non... La storica che non ha nessun interesse per la storia della
cioè prendono delle cose
sprecate.
Anche questo significa che cioè tutti un'occasione sprecata. Io ho parlato con la Gendella, con la proprietaria,
Isabella Pronto.
Sì, no, la Palombelli,
Cecilia
Palombelli, con Cecilia Palombelli, Cecilia se riuscissimo invece, cioè va benissimo, però se riuscissimo invece ad andare oltre, no? E tu come casa editrice viene di proporre dei dibattiti, ti avevo detto perché così sono libri. Cioè, io capisco che lei dice, io sono oberata dalla. No, è sparei.
La
conosco
io.
Abbiamo
tanto
da fare con la
storia
delle donne.
La gente che lavorò nella esposizione delle reinas di Milano, non hai nessun contatto con le museo di storia di Catalogna.
Io lavoravo con ellos.
No, per questo dico che come di non hai nessuno, mai
nessuno.
Non si sa,
avete scritto insieme.
Ci scriviamo i pezzi, ce li mandiamo, discutiamo le ore al telefono, su Skype.
E poi ci mandiamo i file, tu sei arrivata qui, come tu che hai fatto, continuo io. No, ma io lo potrei fare con lei, perché c'è comunque un'amicizia. Quindi non c'è il problema, tu hai fatto questo, io ho fatto questo, tu hai fatto quello, io ho fatto quello. E poi decidiamo quello che, perché per motivi anche accademici bisogna giustificare, tu hai fatto da qui a lì. E poi ci mettiamo d'accordo.
Senza scappare.
Abbiamo già fatto.
Per testata.
Leyendo no viene, pero me ha, bueno, he hecho fotocopias para que luego podamos un poco nosotras discutir o decidir un poco sobre la base de datos.
Sí, no lo veo tanto, pero aspetta. La data mi piace molto.
No, io pensavo che la situazione è la vostra.
No, ci sto mettendo a fare della scarta entrando sulla scarta, sì.
Dipende pure da
i tempi.
Che, no, e da quello che vogliamo fare nel primo e nel secondo volume.
Sì,
cioè, vogliamo fare lo stesso personaggio, cioè, dipende da varie cose. Perché possiamo pure approfondire una volta una cosa.
L'avevo già pensato, avevo visto.
No, dopo che dobbiamo parlare di Cimere.
Quindi Silvia ha messo che.
Silvia,
no, scusami, Rosa.
Ah, per Rosa, sì, sì. Che ha la house.
Sì,
sì, sì, sì. Scusami.
No, sì. Lei c'è già la mia
famiglia.
Si sta scansando?
No, sì.
No, se no io te la mando. Io tengo il libro. Sì, però penso che sia differente. Se io dentro si dispongo di andare all'ordinatore, io mi regalo due spettacoli, così io l'arcivo di Napoli incontrei altri, mi ero mai quello, si era Maria della Roma o Maria della Roma, un libro vecchio di carta, si pensa di sapere.
E che dito?
Lo tengo io a digitalizzare il tono, perché quando mi incontro cosa lo digitalizzo il tono. Entonces, se sei io, io te lo faccio. Perché io mi viro la scuola, però ya...